sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buon pomeriggio e bentornati qui a Quarta Parete, il Tatu Radio, dopo lunedì 12 aprile 2021, dopo questa piccola pausa che ci siamo presi, ma purtroppo gioco forza, legati alle disposizioni in materia di salute pubblica con l'istituzione della zona rossa. E, ecco, pochi giorni fa, ecco, il teatro però c'è, il teatro c'è e continuerà ad esserci nonostante i divieti che stanno superando di gran lunga il buonsenso. Ecco, pochi giorni fa abbiamo festeggiato, si fa per dire, la giornata mondiale del teatro, ma all'appello mancava proprio il festeggiato, cioè il teatro, vittima di un vuoto politico che ha indotto ultimamente Daniele Silvestri e Max Gazzè in una recente conferenza stampa ad etichettarlo come ridicolo, visto che non sa dove mettere le mani questo benedetto ministro Franceschini per riuscire a rimettere in sesto il comparto dello spettacolo, vittima di se stesso ma anche di una politica che relega la cultura ormai come un accessorio. Ecco, siamo passati attraverso resistenze, resilienze, ma ormai il barile è stato raschiato fino in fondo e la pazienza di tutti gli addetti ai lavori è giunta al termine. E non potrà certo bastare qualche scampolo di streaming a risollevare le sorti del teatro che sta sempre più precipitando verso l'abisso. Ricordiamo che il 90% dei teatri italiani, naturalmente stabili esclusi, non ha ricevuto alcun ristoro o sostegno, come preferite chiamarlo, a causa di normative kafkiane. Poi naturalmente c'è sempre qualche bravo conferenziere che non manca di farsi notare in televisione e che ci fa sistematicamente lezioni su come quelli più bravi o furbi, fate voi, sono riusciti a spuntarli e implicitamente dando degli incapaci agli altri. E adesso intanto voglio ringraziare Claudio Pernambucci, che ritrovo con grande piacere qui alla console. Ci sentiamo subito un brano per poi passare al nostro primo ospite, Francesco De Gregori, Viva l'Italia.
Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
Eccoci tornati qui in diretta, abbiamo ascoltato questo splendido brano di Francesco De Gregori, Viva l'Italia, un piccolo compendio di quello che accadeva in Italia, nel nostro paese, appunto in quegli anni. E adesso passiamo subito al nostro primo ospite di questa puntata. E per una serie di coincidenze è l'omonimo di un noto pittore del Settecento veneziano, la cui opera artistica ebbe molto a che fare con il teatro, tanto che i critici dell'arte dell'epoca ipotizzavano un percorso parallelo con la commedia dell'arte goldoniana. A distanza di qualche secolo il parallelo è comunque rimasto, dal mio punto di vista, se pensiamo al suo lavoro da attore sul palcoscenico, alla stregua di un cesellatore dell'arte scenica sempre capace di dare la giusta pennellata alle sue interpretazioni. Naturalmente non può sfuggire che lui sia anche direttore artistico di due importanti teatri, come il Teatro Manzoni, in quartiere Prati, e al Teatro Roma, sulla Tuscolana, dove tra l'altro erano previsti in cartellone rispettivamente Questi figli amatissimi accanto a Paolo Tiziano e Cruciani e Diamoci del tu accanto a Gaia De Laurenti. Saluto e ringrazio per la disponibilità Pietro Longhi. Buonasera Pietro.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ti ho paragonato a un pittore del Settecento, al tuo omonimo, che tu immagino conoscessi.
Sì. Infatti quando c'è il Carnevale di Venezia, il suo nome torna sempre alla ribalta.
Senti, allora, veniamo al punto, ma io vorrei anche aggiungere un'altra cosa, che tu, io ho citato il Manzoni, ho citato il Roma, ma tu sei anche direttore artistico del Teatro Italia che sta in via Bari, Pietro.
Sì, esatto.
E quest'anno sì, festeggi addirittura i 30 anni di direzione artistica del Manzoni.
Sì.
Insomma, sì. Certo, sarebbe stato meglio festeggiarlo in un'atmosfera diversa, no Pietro?
Sì, è un'atmosfera complicatissima soprattutto, un'atmosfera che ci mette in grande difficoltà perché non ci fa comprendere il futuro. Noi siamo abituati a programmare,
certo,
a leggere testi per mettere in scena nella prossima stagione, compagnie, attori, e tutto questo non c'è dato, non è possibile farlo.
Cioè non è che si può organizzare sic et semplicitare una stagione su due piedi, no?
Esatto.
Cioè ci vogliono mesi e mesi, insomma. Generalmente si fa un anno per l'altro, no Pietro? È così?
Esatto, quindi stiamo molto indietro, non riusciamo a capire come e quando riapriremo e in che condizioni poi saremo tutti, perché noi abbiamo bisogno come teatri di un prodotto, il prodotto teatrale ha bisogno del teatro e quindi compagnie e gestori in questo momento sono in grande difficoltà.
Certo, anche perché i famosi ristori o sostegni, come vogliamo chiamarli, insomma, mi pare che si faccia molto difficoltà ad incamerarli, no Pietro?
Sì, sono modesti, tranne ecco, alcuni casi.
Certo,
i ristori sono stati, per la maggior parte dei teatri privati, sono stati modesti.
Certo. E oltretutto a fronte anche di investimenti, soprattutto in questa fase Covid, dove, ecco, tanto per citare il Teatro Manzoni, io quando sono venuto alla conferenza stampa mi ricordo che voi avevate attrezzato al meglio, no? Con tutti i dispositivi, i divisori, i presidi sanitari, insomma tutto questo in realtà è stato un investimento a fondo perduto perché non è servito a nulla.
Assolutamente, poi adesso abbiamo un problema di impianti che sono fermi da tanto tempo, quindi bisogna rimettere in funzione tutti gli impianti di condizionamento, certo, di illuminotecnica, di palcoscenico, veramente…
Quella che è la manutenzione poi in realtà.
Esatto, perché questi spazi quando stanno fermi… perdono tante caratteristiche, anche della stessa agibilità, per essere in regola con tutte le normative. E quindi c'è bisogno di un grosso lavoro adesso alla ripartenza.
Certo.
Per non parlare poi della fiducia del pubblico.
Ah, lì ovviamente è complicato, no? Perché è difficile poi pensare che il pubblico dall'oggi al domani, da un punto di vista proprio psicologico, penso, no? Cioè,
si chiuda
all'interno di un cinema o di un teatro, perché è chiaro che la remora c'è sempre.
Ma certo, anche se ci si augura che per settembre, fine settembre, diciamo, il pubblico dai 50 in su, che poi è il pubblico, la maggior parte del pubblico che fa l'abbonamento al teatro, possa essere vaccinata, e quindi c'è un po' più di serenità nell'andare a teatro.
chiaro, chiaro. Insomma, la domanda che poi naturalmente sorge spontanea, insomma, è perché qualcosa che in realtà nel passato, mi riferisco alla scorsa estate, cioè da maggio a settembre, comunque ha funzionato un certo tipo di dispositivo in molti teatri con il contingentamento, sì, sì, tutte le massime attenzioni, in realtà poi si è arrivati all'estrema ratio di richiuderli i teatri, quando poi in realtà sappiamo bene che i contagi sono stati praticamente inesistenti.
Sì, però lì credo che la scelta del governo sia stata quella di evitare il movimento delle persone, di evitare di far circolare troppe persone per le città. D'altra parte, di fronte a questi numeri impressionanti di decessi,
no, ma indubbiamente la cautela
diventa difficile.
La cautela è d'obbligo, però mi domando, la stessa preoccupazione potrebbe insorgere anche andando al supermercato, Piero, se ci pensi.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente.
Ecco, per dare un calcio alla botte e l'altro al cerchio, insomma.
Nel futuro capiremo meglio, analizzeremo meglio queste situazioni. Certo. Adesso dobbiamo cercare con tutte le nostre forze.
Comunque tu sei attendista, mi sembra che tu sei attendista, nel senso aspettiamo che le vaccinazioni procedano al massimo.
Assolutamente, esatto.
Quindi massima cautela, diciamo perché esatto, dobbiamo tornare in maniera definitiva, in fondo è questo il concetto, no?
Sì, anche se poi ci dovremo vaccinare probabilmente, da quello che si dice ogni anno, pazienza, però a quel punto abbiamo debellato questo video. Cioè circoliamo, ci possiamo salutare,
certo,
ci possiamo abbracciare.
Che è quello che ci manca poi in realtà, no?
Esatto,
l'abbraccio poi del pubblico.
Esatto. Senti, speriamo che questi vaccini arrivino, insomma.
Sì,
speriamo.
Sì, insomma, anche se mi sembra che ogni tanto, insomma, ci sono annunci diversi, ma insomma anche
esatto,
qui l'informazione...
Annunci.
Ecco, annunci.
Soprattutto annunci.
Bravo, bravo Pietro. Senti, vabbè, insomma, io mi auguro che ovviamente a settembre, ottobre, ci si possa tornare a trovare a teatro, spero che insomma poi quello che è stato il cartellone che voi avevate presentato sia a Roma che al Manzoni possa essere riconfermato con qualche variazione, posso immaginare.
Esatto,
insomma,
sarà così infatti, e poi comunque io ti posso anche segnalare che comunque c'è il pubblico, ha voglia di tornare a
ma
teatro,
sicuramente
ha voglia,
anche
ha
perché
voglia di
non possiamo accontentarci dello streaming, Pietro.
No, il teatro è un'altra cosa.
Anche perché la tua categoria è piuttosto divisa, no? Ci sono quelli pro, quelli contro, è un palliativo in realtà, ma non è la stessa cosa.
No, il teatro è un'altra cosa, per carità.
Ecco.
Il teatro è una cosa sola, lì quella sera tra pubblico, attori, un evento che avviene solo in quel momento,
irripetibile,
certo, irripetibile, esatto.
Pietro, io
che cambia tutte le sere, perché cambia il pubblico,
assolutamente
cambia,
vero,
l'attore principale che è il pubblico,
però la tensione è sempre la stessa, la tensione è sempre la stessa. Dicevi, scusa,
noi comunque saremo pronti alla riapertura.
Bene, noi ci saremo come sempre, al solito.
Grazie.
Pietro, io ti ringrazio tanto, grazie, so che hai un appuntamento importante, ti saluto,
grazie,
ti abbraccio e naturalmente buon
grazie,
teatro.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Ciao Pietro,
presto,
buon teatro.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao. Bene, abbiamo parlato con Pietro Lunghi, attore ma soprattutto direttore artistico di due importanti teatri, insomma anche tre, il Manzoni, il Roma e il Teatro Italia. E adesso ci andiamo a sentire un bellissimo pezzo del grande Sergio Caputo che si chiama Brioche Cappuccino, I Love Jazz.
Chilo di jazz, sono appena sceso dal cielo, gloria e veleno a questo cuore che fa shabby di tip down. Sono appena evaso dalla zona blu, io come un'orchestra nella testa non la smetti più. Brioche cappuccino, brioche cappuccino, brioche cappuccino, questo è
l'importante è non scordarti mai. Brioche cappuccino, brioche cappuccino, brioche cappuccino. Bar della stazione, inverno 95. Almeno un lurido bar con un po' di musica bella strappa, budella che ballare ti fa anche se tu non vuoi. Ci ho sputato l'anima a venir qua giù, prima l'inverno poi la nebbia, adesso pure tu. Brioche cappuccino, brioche cappuccino, brioche cappuccino. L'importante è non scordarti mai. Brioche cappuccino, brioche cappuccino, brioche cappuccino.
Bene, bene, eccoci qua di nuovo in diretta su Quarta Parete, il Tratio Radio, su radiosonar.net. E adesso passiamo a una signora del palcoscenico. Lei è una bionda, è nata sotto la Mole, ma della torinese le è rimasto poco, a parte la dedizione al lavoro, visto che ha assunto molto delle qualità dei romani: simpatica, ironica, una verve indiscutibile, e ha sempre una marcia in più. Ha girovagato tra televisione e soprattutto teatro, con qualche puntatina sul musical, tra cui dei pezzi da 90 come Jesus Christ Superstar, Grease e A Chorus Line, insomma, tanto per dirne qualcuna. L'ultima cosa portata in scena è stata al Brancaccino con Mi inviti a nozze, con la regia di Siddhartha Prestinari. Saluto e ringrazio la biondissima Ketty Roselli. Buonasera Ketty.
Ciao Andrea, che piacere risentire la tua voce. Grazie per tutte le cose, per questo elenco bellissimo che hai fatto con una tua solita eleganza e professionalità.
Grazie, grazie. Allora, intanto come stai?
Guarda, bene, devo dire bene.
Al di là del momentaccio, al di là del momentaccio, voglio dire, insomma. Tieni botta,
no, bene,
tieni botta, insomma.
Assolutamente, sì, tengo botta, poi per carità, non bisogna mai lamentarsi, perché poi ci sono veramente situazioni abbastanza drammatiche in giro, quindi mai lamentarsi, perché tanto purtroppo la situazione è questa, tocca tirarsi sulle maniche,
certo,
reinventarsi, darsi da fare e fare cose, anche pensare a progetti per il futuro.
Mi sembra che questo, in questo tu non pecchi proprio, perché come ho detto hai sempre una verve in più, quindi insomma non ti fermi mai. Allora io volevo in realtà ricordare una cosa molto simpatica e carina che mi accadeva tanti anni fa, quando mia sorella guardava 100 vetrine.
Ah, è vero, cioè, quindi una vita fa. Adesso
una
non
vita,
diciamo
no, no, non diciamo,
mi
non
rovini, ecco.
Dove tu appunto eri la mamma di Serena Iansiti, giusto?
No, oddio no, così mi vuoi male, perché Serena Iansiti sì, è un pochettino più giovane di me.
Sì,
ma no,
no, no, ma in quel ruolo, voglio dire.
No, 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 io non ero la mamma di nessuno, ero la fidanzata di Adriano Riva, che sarebbe
sì,
Luca Capuano.
Sì, Luca Capuano, come no, certo.
Sì, che è una persona carinissima, adorabile, ed ero la figlia di Mario Cordova, che
sì, bravo.
Sono sincera, il nome reale di mio padre, del personaggio, non me lo ricordo.
No,
perché
no,
comunque,
no, però insomma c'era un sacco di bravissimi attori.
Sì, no, poi devo dire che sono stata fortunata a lavorare con Luca e Mario, perché sono due persone adorabili, quindi è sempre bello lavorare con persone carine.
Però mi ricordo appunto che tu eri spesso in scena con Serena Iansiti, chissà perché, mi ricordo questa.
Non lo so, perché non sono mai stata in scena con Serena Iansiti.
Ah, no?
Però va bene, se vuoi la chiamo,
no,
tanto
no,
la conosco,
no, vabbè, no,
una
sì,
scena.
Sì, anch'io. Però le ho associate così, però insomma questo era roba di modernariato, insomma, quindi.
Guarda, non mi dispiacerebbe, perché anche Serena Iansiti è una persona molto molto carina.
Assolutamente, confermo.
Qualche volta sul set.
Brava,
quindi
brava, bravissima. Tra l'altro l'abbiamo vista poco tempo fa in televisione, insomma.
Ecco, bene.
Allora, molto sudore per nulla, cara Ketty?
Sì. Oddio.
T'ho dato l'assist, t'ho dato.
Bravo. Me l'hai servita sul piatto d'argento, come si suol dire.
Certo.
Beh, diciamo che mai come in questo momento, diciamo, una frase fu più adatta. Sì, molto sudore per nulla è lo spettacolo che anche tu sei venuto a vedere.
Sì.
credo la Brancaccino, se non ricordo male,
no?
Forse, ecco, sì, perché l'ho fatto la versione estiva al Marconi, e poi vabbè, quella al Brancaccino, che è stata una tenitura leggermente più lunga, sì, ed era appunto questo spettacolo nel quale ho raccolto tutti i miei personaggi comici e brillanti fatti, fatti a teatro, in radio a Ruggito del Coniglio, e niente, tutti mi dicevano: ma tu c'hai tutti questi personaggi carini, divertenti, ma metti insieme. Io faccio sempre cose perché mi spingono i miei amici, perché fossi io, fosse per me,
insomma, ti hanno fomentato praticamente.
Bra, quelli fanno male, mi fomentano, poi io faccio gli spettacoli, capito? Certo. Non devono.
No.
Insomma, era questo spettacolo in cui parlavo di donne in maniera molto autoironica, appunto l'autoironia.
Che è una cifra che ti appartiene, mi pare, no?
Esatto, è quello che mi salva.
Bene. Senti, progetti sui quali stai lavorando, Ketty?
Ma guarda, sono rimaste in sospeso appunto delle cose, progetti teatrali, adesso.
Perché tu hai fatto appena in tempo, prima appunto che scoppiasse la pandemia, appunto a fare Mi inviti a nozze, no? Se non ricordo male.
Sì, esatto, ho finito i primi di gennaio, dopodiché, dopo un mese e mezzo, insomma, è scoppiato tutto quello.
Esattamente.
Insomma, si è manifestato, perché era già scoppiato, si è manifestato, l'abbiamo saputo tutti che c'era questa cosa, quindi sì. E l'ultimo spettacolo che ho fatto è stato quello. Quest'anno avrei dovuto andare in scena di nuovo con, sia con appunto Molto sudore per nulla, e sia stavo riportando in scena nuovamente un altro spettacolo che ho scritto, certo, diretto io, che è Woman in Rock, che era è sempre stato uno spettacolo, credo, anche tu quello sicuramente hai visto, mi ricordo.
Sì, assolutamente, come no?
Uno spettacolo, esatto, non ti perdi niente.
Non mi perdo niente, d'altronde fa parte del lavoro, naturalmente.
Ed era uno spettacolo che parlava appunto di anche lì di donne, però appunto di questi quattro personaggi, questi quattro cantanti che sono Janis Joplin, Etta James, Amy Winehouse e Tina Turner.
Il gota della musica.
Sì, e raccontavo le loro vite cantando alcuni loro brani, accennandoli con il chitarrista dal vivo, insomma, e quest'anno ero riuscita a recuperare alcune piazze dove farlo, no? In teatri dove avevo già fatto Molto sudore. No, come dire, poi c'è stata questa piccola sorpresa.
Piccola non è, ma insomma, ecco, ti volevo domandare, siccome l'ho chiesto anche a Pietro Longhi, naturalmente, tu sei attendista o pensi che comunque si potreva fare qualcosa di più per il teatro in questo periodo?
No, io sono sicura che si doveva fare qualcosa di più per il teatro, perché se penso a tutti i posti dove la gente si è aggregata, adesso non voglio
polemizzare,
non voglio dire dove, perché perché comunque
possiamo dire anche il supermercato,
però anche lì comunque ci sono persone che lavorano, ci sono negozianti, quindi per carità non voglio negare la possibilità di lavorare a nessuno, però ecco, visto che il teatro è veramente un posto non sicuro, strasicuro, perché comunque tu entri in un posto con una mascherina, c'è un vetro davanti quando vai a comprare i biglietti, c'è la distanza, ti siedi a distanza, comunque non è, appunto, non sei al supermercato piuttosto che in un centro commerciale, piuttosto che in altri posti dove parli e parli a un metro di distanza uno di fronte all'altro, capisci? Entri, ti guardi uno spettacolo, stai zitto, va bene così. Però, come dire, in questo paese, diciamo, proprio la cultura non gliene può fregare di meno, e quindi è andata così. Che dobbiamo fare? Speriamo che le cose cambino, che migliorino.
Certo.
Sta un po' a noi, io ti dico, sono per le manifestazioni quelle un po' più, come dire,
toste,
un po' più corpose. Secondo me mettersi in piedi così davanti ai teatri è bello, è carino, è romantico, però come mi immagino, capito, qualche politico che passa di là con la sua bella macchina blu,
senza fare nomi.
No, vabbè. Un po' tutti, tanto non è che qua
uno vale l'altro, no? Però tu hai sentito che Daniele Silvestri e Max Gazzè hanno etichettato come ridicolo gli interventi di Franceschini, insomma, ecco, probabilmente la misura era colma.
Sì, beh, vabbè, ma penso che ci accodiamo un po' tutti al loro pensiero, al loro parere, sarebbe un po' difficile non farlo, però che dire, arriverà un giorno in cui questo paese forse punterà un po' di più sulla cultura, sulle cose che fanno bene alle persone?
Non capisco perché poi in realtà la cultura è sempre vista come una cosa di ripiego, insomma, un accessorio secondario rispetto...
Perché secondo la loro testa è un ambiente nel quale non girano troppi soldi, allora perché mai, no? Perché mai crederci e investirci?
Vabbè,
ci vuole pazienza, sono ragazzi.
Bene.
A proposito di ironizzare.
Ah, certo. Beh, ci si potrebbe scrivere uno spettacolo, no? Adesso così, giusto? Visto che tu sei molto prolifica sotto questo punto di vista. Allora, intanto speriamo che almeno durante l'estate qualcosa esca fuori, insomma, no? Che si cominci a muovere. Si parlava, stavo appunto seguendo le varie notizie, che in questa settimana si dovrebbero riunire i vari comitati, i tavoli tecnici, le solite cose, no? Insomma, per cominciare a pianificare quello che sono le prossime aperture, insomma, non solo ovviamente per l'economia circolante, ma anche naturalmente in ottica teatro e cinema, insomma, no? Che comunque il cinema ha continuato a lavorare, Ketty, questo bisogna dirlo.
Sì, in qualche modo sì.
Con tutte le cautele, ovviamente, eccetera, eccetera.
Assolutamente, però... certo, assolutamente, meno male.
Però
meno
siamo
male,
anche un po' stanchi dello streaming, sei d'accordo?
Ma è proprio tutta un'altra cosa che vedersi un film al cinema, è proprio tutta un'altra situazione, un altro... Cioè,
contesto.
Il cinema è uno schermo enorme davanti che ti avvolge, che ti rapisce, che c'è... Sei dentro il film, a casa, per carità, sì, puoi anche avere un mega schermo, però...
Però vedere uno spettacolo teatrale, voglio dire, no? Mm-hmm. Cioè, non è propriamente la stessa cosa, le stesse emozioni...
No. Capisco che alcuni abbiano fatto questa scelta, sì. E va bene, perché ognuno giustamente ha il proprio modo di pensare, può essere un modo comunque per continuare a tenere la gente in qualche modo interessata al teatro e... Però è anche vero che è chiaro che non può essere la stessa cosa. Il teatro nasce per essere fatto dal vivo, con un pubblico davanti, di cui tu senti tutto, il respiro, le risate, le reazioni, la noia. Quindi certo. Il teatro va fatto così.
Che sempre comunque è uno spettacolo che ogni sera è diverso, se uno ci pensa, no? Anche se è lo stesso testo, però voglio dire, poi le emozioni sono sempre diverse, la battuta magari viene un modo diverso per dirle, no?
Sì, assolutamente. Poi proprio come diceva Monica Vitti, che è anche una cosa che io cito nello spettacolo che ho fatto su Monica Vitti insieme ad Ottavia Bianchi e Antonio Nasca, che Antonio Nasca era anche molto sicuro per nulla. Sì, lei dice proprio questo, fa ogni volta uno spettacolo diverso, dice perché, ma come perché? Perché siete diversi voi, è diversa la gente, no?
Certo.
Quindi.
Cara Ketty, allora io intanto ti ringrazio di cuore per questo tuo intervento, che ci hai dato un po' di brio in questa chiacchierata.
Ma figurati, grazie a te Andrea per avermi chiamata, contattata, mi fa sempre piacere farmi una chiacchiera con te, sei una delle persone più carine
grazie.
Che io conosca di questo ambiente, quindi
grazie
lo dico e lo riconfermo.
Grazie, e quindi naturalmente l'auspicio di trovarci a teatro.
Direi.
Avanti con la prossima intervista, dai.
Dai.
Ketty, un grande abbraccio, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie caro, un buon tutto a te, un abbraccio grande.
A prestissimo, ciao Ketty.
Ciao.
Bene, abbiamo parlato con Ketty Roselli, simpaticissima attrice piemontese, e adesso ci ascoltiamo un bellissimo pezzo di Rafael Gualazzi con la partecipazione anche di Franco Battiato, il pezzo si chiama L'estate di John Wayne.
Estate, le gonne molto corte, tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole celebri banane di Andy Warhol tornerà, Lupin farà un colpo eccezionale per noi.
vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne.
Eccoci qua con questo splendido brano sfumato dalla bravissima Claudio Bernabucci e Rafael Gualazzi, L'estate di Joe Wayne, un pezzo del 2016, se ricordo male, è un brano dalle sfumature rhythm and blues. E allora adesso passiamo alla nostra terza ospite. Lei è un'altra signora del palcoscenico, visto che ha iniziato a metà degli anni Ottanta, giovanissima, in televisione con il gruppo dei Macedonia, ai tempi di Fantastico 5, firmato dal Pippo Nazionale, poi l'iscrizione al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si diploma nel 1990, e nello stesso anno debutto a teatro con uno spettacolo che poi è diventato un cult, Volevamo essere gli U2, scritta da Umberto Marino insieme a Enrico Loverso, Federico Scribani, Alberto Molinari tra gli altri, fra tanti, che poi è diventato un film, e poi tanti altri lavori tra teatro, cinema e televisione, lavorando con registi come Quartullo, Vermeuller e Giacomo Battiato al cinema, e a teatro lavorando su testi importanti come Gente di Dublino di Joyce, La voce umana di Cocteau e Persiane di Eschilo. Ma lei non si limita solo a cantare e recitare, perché ha anche il vezzo di scrivere, visto che ha iniziato nel 2000 scrivendo un testo generazionale dal titolo Sarebbe bastato avere 30 anni nel 2000, ma anche Scusami cara, e gli ultimi due in ordine di tempo come L'amore è una scusa e Mimì per me. Saluto e ringrazio Maria Carolina Salomè. Buonasera Carolina.
Ciao Andrea, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
Ho fatto un piccolo bignami.
Grazie, sì.
Come sai, come sai, carissimo.
Mi hai ricordato, sono passati davanti tutti gli anni della mia vita e delle persone fantastiche che ho incontrato.
Ecco, vorremmo tornare a quel testo, se avessimo avuto 30 anni, no? Ci torneremo volentieri?
Sì, ci torneremo volentieri, in effetti. Sì, direi di sì, era un testo bello, proprio che appunto parlava di un gap di 5 anni.
Esatto.
E questa, come dire, questa generazione in mezzo che non si è trovata perfettamente a suo agio con i computer.
Allineata, esatto.
Sì, esatto, un po', come dire, ha saltato un po' un'opportunità.
Un'opportunità è ovviamente poi un'opportunità che hanno trovato le generazioni successive, chiaramente.
Esatto, anche se in questo momento io non ti so dire quali sono le opportunità, non riesco bene a vederle, perché vedo anche i ragazzi, vedo certo. I giovani, vedo le generazioni alle mie spalle, molto confuse. E quindi certo è un momento un po' così.
Poi insomma, dal tuo osservatorio, perché tu sei anche una mamma tra l'altro, quindi queste cose le segui con grande attenzione, e quindi che futuro prevedi non solo per il teatro ma in generale, insomma, è un tempo difficile, Maria Carolina?
Io, guarda, ti dico, in questo momento non me la sento di fare previsioni. Quello che so è che bisogna resistere, che tutti quanti a nostro modo dobbiamo trovare un modo per resistere a questa ondata pesante che ci è arrivata addosso, per arrivare dopo, vedere che succede dopo, cosa c'è dopo questa grande onda. E se manteniamo in qualche modo intatta almeno la fantasia, la creatività e la voglia di avere rapporti umani, che questa, diciamo, è la cosa che ha più penalizzato, secondo me, con cui siamo stati più penalizzati in questa pandemia, magari alla fine possiamo averla vinta noi, qualcosa
cioè,
di buono può uscirne fuori.
Stai dicendo che comunque potrebbe essere una forma, un'opportunità, una forma di rinascita, no? Sotto certi aspetti?
Potrebbe esserlo, come qualunque malattia, come, certo. Come qualunque ostacolo ti si pone davanti nella vita, che un po' dipende anche da come tu la prendi. Io, per esempio, dopo un po' che aspettavo così, ho cominciato a scrivere, certo, per il cinema, per fiction e cose, ho cominciato a proporre le cose che sto scrivendo ai vari concorsi. E
beh, tra l'altro c'è un tuo corto che ha avuto grande successo, è arrivato anche oltreoceano,
sì,
no?
Esatto.
Vogliamo
sì,
ricordarlo.
Però dopo si chiama
Rhapsody in Blue.
Sì, esatto. Ed è stato un grande successo, è stata un'occasione che ho preso al volo quando ormai, insomma, pensavo di non parlare più di regia nella mia vita, invece, ecco, per dire, poi ti ritrovi magari a 50 e passa a dirigere il tuo primo corto e a pensare che invece è una cosa che ti piace, che vorresti fare. E però pure lì mi ero un po', poi mi ero data di nuovo al teatro, alla musica, alle canzoni. Invece questo blocco così, che non ha
forzato, non per, questo blocco non, forzato.
Sì, forzato, senza capacità di capire bene cosa succede nel futuro, perché insomma le notizie sono così contrastanti, così anche i modi per cercare di arginare la crisi a livello teatrale mi sembrano a volte proprio poco efficaci, ma anche pensati da persone che non sanno come funziona realmente l'ambiente teatrale, come dire,
certo,
si sacrificare tutto il teatro off è un danno enorme anche per il teatro, diciamo, quello finanziato
infatti
dallo Stato.
Infatti si parla spesso e volentieri dei grandi teatri, insomma, giusto, anche
esatto,
penalizzati, però c'è tutto quella, c'è tutto quel mondo, se vogliamo, tra virgolette, sommerso di teatri, di piccole cantine, dove comunque c'è veramente tanta energia e tanta creatività, no, Maria Carolina? Questo dobbiamo
diciamo
dirlo.
Che quello è proprio, quello è proprio il fermento. Sarebbe come parlare di Broadway, ma Broadway senza l'off Broadway o l'off off Broadway non esisterebbe.
Certo, certo.
Perché cioè noi siamo forse anche, non abbiamo neanche avuto negli anni questa percezione che esistesse un teatro off e un off off,
sì,
che quello praticamente creasse poi nuovi talenti, nuovo interesse, una veicolazione di cultura diversa. In altri paesi questa cosa l'hanno capita e hanno tutelato,
certo, certo,
soprattutto le piccole realtà, perché dalle piccole realtà, dagli esperimenti, dalle cose che nascono per passione tra gruppi di amici, colleghi, ragazzi che escono insieme da una scuola di recitazione, possono venire fuori delle grandissime occasioni e delle grandi opportunità anche di business.
Certo,
per carità,
certo,
insomma,
certo.
Mega che deve esserci anche quello, no?
Mentre in Italia questa cosa non si è saputo cogliere, questa, no, diciamo, questo slancio, no, creativo, artistico, di veramente una marea di tanti giovani artisti, se vogliamo, che
come,
potrebbero tantissimi veramente fare la loro figura anche nei grandi teatri, Maria Carolina.
Come no? Ma io insomma, ho colleghi giovani, ragazzi fantastici,
preparati,
persone della
certo
mia età, ma sì, voglio dire, il talento, i talenti ci sono, le idee anche, bisogna farle girare, circolare, ecco, io penso sempre, ripeto, io sono stata una fortunata, sono uscita da un centro sperimentale,
certo,
di cinematografia,
certo,
e ho fatto una commedia, ringraziando sempre Umberto Marino che ci ha dato fiducia, però in
come
sei
no
compagni di scuola, di studio, e questa commedia che è nata in un piccolissimo teatro di Roma, all'Argo, e poi dopo
sì
ha girato tutta l'Italia,
tutta l'Italia,
indifferentemente, vuol dire anche sconfiggendo quello che erano i credo, no? A Milano le cose di Roma non funzionano, non è vero, a Milano hanno riso, lo stesso quando io dicevo sono del Quadraro, pur magari non sapendo che cosa fosse il Quadraro a Roma, però evidentemente il suono, la cosa ha funzionato anche a Milano, ecco, anche queste un po' barriere che abbiamo messo, per cui certe cose funzionano al nord, non funzionano al sud, e questa difficoltà che io poi ho ritrovato nel far veicolare e girare gli spettacoli è molto
lo so, lo so, cioè, insomma.
Ci siamo andati ad arroccare, poi è arrivato il Covid, e quando ti arrocchi troppo, poi dopo
paghi le conseguenze.
Scacco matto, insomma.
Certo, certo, certo. Però insomma l'importante credo, Carolina, che sia avere sempre uno sguardo positivo verso il futuro, insomma, ecco, tu stai lavorando,
quello,
nel senso che stai
sì, sì,
comunque producendo delle cose, insomma.
Eh sì, e poi
questo,
di riprendere
questo silenzio
le mie, quelle
è comunque è per te stata un'opportunità, no? Di metterti comunque
sì
a scrivere nuovamente.
Beh, Certo, è un silenzio assordante, voglio dire, poi sì. Ci sono anche tutti gli aspetti economici, anche non sono da poco, cioè mantenere la calma, la lucidità, riuscire a scrivere, darsi, insomma, quando poi magari fai fatica a pagare una bolletta o non sai bene se ti arriverà un sussidio o se... Quando si ricomincia.
Pochi e male, insomma, sono arrivati questi sussidi.
Sì, sì, no, per carità, adesso probabilmente ne arriveranno altri, però insomma dico.
Ma non sono mai sufficienti?
No, perché è la vita di tutti i giorni.
No, cioè, certo, perché poi in realtà fare l'attore è un lavoro come tutti gli altri, insomma, questo continuiamo a ripeterlo. Certo, uno tiene famiglia.
C'è chi paga affitto, c'è chi paga mutui.
Certo, e intanto il tassametro gira.
Esatto. Senti, anche gli anni passano e quindi anche quello ha un valore.
Allora, l'ultimo spettacolo che tu hai fatto in ordine di tempo è Mimì per me, questo bellissimo omaggio a Mio Martini, che insomma l'hai fatto anche qua a Roma, mi ricordo all'Arcigliuto, insomma ha avuto grande...
L'ho fatto a Roma, abbiamo fatto un bellissimo concerto al Teatro di Terracina.
Di Terracina, esatto.
Poi appunto si doveva partire per altre lidi, perché poi non siamo.
Però fatti. È uno spettacolo che
L'amore è una scusa.
Ecco, Amore è una scusa, bellissimo.
Ad Acqua Pendente, eravamo appena riusciti, come dire,
certo.
Ci avevano proposto un po' di uscire fuori da Roma, però abbiamo sperato fino all'ultimo, ma non è andata. E quindi diciamo sono tutti i progetti che sono rimasti lì e aspettiamo di vedere se
di poterli riprendere,
se ripartiranno, certo, appunto.
Soprattutto, ecco, a me è piaciuto molto Mimì per me, insomma, ne vogliamo parlare un pochino di questo omaggio.
Mimì per me è diciamo nella mia carriera,
che è un po' stato un po' il tuo idolo giovanile, possiamo dirlo.
Sì, lei è stato proprio il mio grande idolo. Io in anni non sospetti, quando poi ho cominciato a fare la cantante, poi portavo facevamo le tournée, no? E portavo sempre come pezzo da solista un pezzo di Mimì. E con grande sconcerto dei produttori e dei nostri impresari che mi scongiuravano di non farlo per la sicurezza mia, del gruppo. Ed ogni piccola cosa che accadeva, come è normale che accadano quando poi fai 50-60 date come facevamo noi all'epoca in estate, ovviamente io sentivo questo carico, tutti mi guardavano come se fosse colpa mia solo perché io cantavo un brano di Mimì. Io dicevo a tutti: vabbè, ok, ma allora questa è una potenza della natura, cioè dovrebbe lavorare per i servizi segreti. Cioè, diciamo, è folle quello, siete proprio oscurantisti, questa è proprio la caccia alle streghe. E poi ho avuto il coraggio, l'occasione, la fortuna di conoscerla, e era in un momento non felice della sua carriera, appunto, in questo momento un po' così di ostracismo,
di avversione.
Molto carina, lei fu molto carina con me, mi disse: io ti auguro tanta fortuna, perché questo è un lavoro che è particolare, sei sempre su un'onda, ti auguro di essere più fortunata di quello che sono stato io. A me mi fece una tenerezza infinita in quel momento. E poi invece, appunto, io ho sempre pensato che io in qualche modo di averla sostenuta col fatto che non facevo altro che parlare di lei dovunque, anche quando la gente mi guardava male e non mi interessava. E ho sempre pensato, insomma, non l'ho vista
rinascere. Insomma, è un ricordo comunque tenero di questo incontro.
Sì, bellissimo, bellissimo. Di una persona veramente bella. Poi, insomma,
con tutte le sue fragilità.
Indubbiamente.
Però ci ha lasciato dei pezzi storici, dei gioielli, insomma.
E quindi io in questo concerto un po' ripercorro la strada di Mimì per come si è incrociata con la mia, che era una ragazzina di 15 anni quando l'ho incontrata. Il primo disco che ho comprato era Danza, che poi era il disco proprio per me, rimane veramente un diamante nella storia della carriera musicale di Mimì, ma anche di Fossati, perché comunque è un disco che racchiude un po' anche una storia d'amore.
D'amore, certo.
Sulla quale poi non voglio proprio entrare nel merito,
perché
ne ha parlato Mimì, ne hanno parlato, insomma, però non mi interessa.
Sì, è stato anche dato in pasto ai giornali. Questa cosa, esatto. Tra l'altro, insomma,
però quel disco è un piccolo miracolo, ecco, secondo me, del panorama proprio della discografia italiana. E quindi io l'ho incontrata là, e poi da lì è stato tutto un percorso a cercare il passato di Mimì e vivere il presente. E quindi racconto anche di me, come ragazzina, quindi è un mix tra i ricordi e le canzoni. insieme a me sul palco ci sono, devo ringraziare Gigi Zito, Pino Soffredini, insomma tutti i musicisti splendidi,
bravissimi,
che mi accompagnano.
Bravissimi.
Spererai tanto di riuscire
a riportarlo in scena,
continuare a farlo girare, certo.
Beh, sicuramente, io questo te lo auguro, e come mi auguro.
Io ti ringrazio, Andrea, ti ringrazio perché stai tenendo duro per tutti. Continui comunque a parlare.
Con grande fatica, non, ovviamente la mia voce è sempre, sempre lì, pronta a farsi sentire. Carolina, io ti abbraccio forte, naturalmente tante care cose. L'auspicio è di vederci,
grazie,
naturalmente a teatro. Ti saluto e con l'augurio di buon teatro.
Grazie, grazie mille. Buon
teatro a prestissimo. Ciao Carolina, ciao. Bene, abbiamo parlato con Maria Carolina Salomè e adesso ci ascoltiamo un pezzo storico dei Beatles, A Day in the Life del 1967.
About a lucky man who made the grade, and though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you.
Torniamo in diretta dopo questo splendido brano da 1967, A Day in the Life dei Beatles. E adesso vado a interloquire con la nostra nuova ospite, un'altra signora del palcoscenico che fa della naturalezza interpretativa la sua cifra stilistica. È sempre dentro i suoi personaggi, mai sopra le righe, riuscendo a dare quel tocco di colore in più alla magia dell'arcobaleno scenico. La schiettezza è una dote che non le manca di certo e consapevolmente riesce a trasformarlo sempre come un valore aggiunto al suo modo di essere, accompagnando sempre tutto con un accattivante sorriso. Certo, in casa tra teatro, musica, cinema e mettiamoci anche la Roma, gli argomenti non mancano, ma lei non si annoia di certo. Tra le ultime cose che ha portato in scena, 1 su 10, scritto e diretto da Stefano Reali, insieme ad Antonio Conte e Fabio Avaro. Saluto e ringrazio Gabriella Silvestri. Buongiorno.
Buongiorno Andrea, ma che bella presentazione.
Vabbè, ti ho fatto questa piccola cornice di introduzione.
Una grande cornice, vabbè, grazie.
Insomma, spero di aver detto le cose giuste, Gabriella.
Ma bellissimo, grazie.
Allora, intanto come stai?
Stiamo.
Come state, giusto, come state? Vero?
No, dico stiamo tutti.
Come siamo tutti?
Abbastanza bene, dai Andrea, dai. Abbastanza bene, speriamo di rivedere presto la luce. Forse
ma manca il palco, manca il palcoscenico, Gabriella?
Manca il palcoscenico, è bello comunque sentirti, anche se noi ci siamo sempre incontrati.
Assolutamente, assolutamente.
Andrea.
Come no, insomma.
Torneremo a rincontrarci sul palcoscenico, no? Però insomma, anche così è bello sentirti.
Ma certo, poi insomma, ovviamente compensiamo un po' con Facebook, se ci pensiamo, no? Insomma, dove un po' raccontiamo le nostre difficoltà, i nostri problemi, anche la nostra rabbia, che ci è stata tanta in questo lungo tempo, insomma, no?
Infatti hai detto bene, siamo tutti disperatamente su Facebook.
Certo, dove anche poi molti si sono anche prodotti in piccole performance, perché in fondo è un grande palcoscenico Facebook, se ci pensiamo, no?
È vero, è la piazza
virtuale,
che
una piazza virtuale,
volta, no?
esatto, no?
Una volta ci si vedeva in piazza, al bar sotto casa, adesso su Facebook.
Ci siamo trasferiti sui social. Tu come lo vivi il rapporto con i social, Gabriella?
Non sei
un aficionato di quelli che sei sempre lì,
No, questo no.
Con grande equilibrio, mi pare, insomma, tutto sommato.
Mi
no?
sembra abbastanza di sì. Sì.
Però ogni tanto non manchi di farti sentire, mi pare.
Beh, per forza, cioè viene proprio dal cuore, cioè certo. Non si può fare diversamente.
Senti, io ti volevo coinvolgere in un discorso che credo ti prema molto, parlare del nuovo IMAI. Che dici? Vedo che sei coinvolta in questo tema molto importante, dove comunque si cerca di dare una rappresentanza, no? a quello che può essere anche una giusta aspettativa di tutti gli artisti, insomma.
Sì, il nuovo IMAI, intanto volevo ricordare, ma tutti i colleghi lo sanno, quanto ha fatto il nuovo IMAI quest'anno per noi, ci ha dato dei grossissimi sostegni, ma quello che noi vogliamo fare con la squadra, appunto, io l'abbiamo chiamata la squadra perché poi Andrea tu sei meglio di noi, che voglio dire, quando anche si fa uno spettacolo, una cosa, cioè c'è bisogno della squadra, no?
Per forza.
Perché è per forza, non è che sei solo tu attore, cioè siamo tanti.
È come la squadra di calcio, è la stessa cosa, ci deve essere lo stesso spirito.
Esattamente. Quindi in questa squadra capitanata da Ermanno Ribaudo siamo molti artisti, insomma ci sono molti colleghi importanti, bravissimi, e vogliamo veramente rinnovare il nuovo IMAI, sai Andrea, perché non basta che un ente, un istituto dia solo le sovvenzioni nel momento in cui si ha bisogno, sacrosante, benissimo.
L'importante è che non sia una pioggia però, Gabriella,
No, quello assolutamente no, ma infatti non lo è stato, perché era solo per gli iscritti IMAI, no? Quindi assolutamente, parlando dell'IMAI.
Sì.
Però ci piacerebbe, appunto, e abbiamo puntato a questo, che il nuovo IMAI diventi proprio uno strumento di lavoro.
Di lavoro,
con il quale ci si possa rapportare, fare progetti.
Perché voi avete comunque stilato un programma in realtà, no? Un vero e proprio vademecum.
Abbiamo un programma, sì, abbiamo fatto un programma molto, molto bello, che adesso è inutile qui parlarne.
Certo.
Insomma, è bello, bello, diciamo, articolato, però ci sono dei punti bellissimi, importanti, e speriamo.
Tra l'altro, basta andare sul sito, che è nuovoimaglie.it, là si trova tutto.
Sì,
tutto molto rendicontato.
E poi, Andrea, e poi c'è anche la pagina Facebook della squadra, per l'audiovisivo. Sì. Quindi speriamo di farcela, e noi ce la stiamo mettendo tutta, e insomma.
Tu pensi che questo possa essere uno strumento che comunque possa un po' cambiare l'orizzonte, no, del mondo dello spettacolo, di voi artisti?
Sì, io penso di sì. Intanto perché fino adesso i progetti, i bandi, insomma, diciamo, Andrea, che non ci sono piaciuti molto, no?
Effettivamente.
Quelli fatti nel passato, perché alla fine, se tu devi fare
i soliti noti.
Ma poi se dentro ci devi mettere un nome, insomma, allora stiamo da capo a 12, mentre invece secondo me va anche premiato il progetto bello, interessante, anche se non c'è il nome, uno. E poi l'IMAI si può fare anche promotore proprio sul campo del lavoro, può fare promozione, può avviare rapporti anche non so, penso ai circuiti teatrali, penso a tante cose.
Mi pare uno strumento, tra l'altro, che ben si può sposare con quello che sono anche le intenzioni delle istituzioni, no? Cioè, voglio dire, è un soggetto, il nuovo IMAIE, che deve lavorare in collaborazione con le istituzioni, Gabriella.
Certo, perché altrimenti ogni istituzione rimane così un settore stagno che non ha senso, no? Se ci pensi. Invece la cosa bella, ma questa credo valga per tutti i tipi di lavoro, certo, è bello che ci si rapporti, ci si conosca, solo così si crea lo scambio, l'apertura verso nuovi orizzonti, perché altrimenti ognuno rimane lì arroccato nel proprio ufficio, nel proprio settore e la mano sinistra non sa quello che fa la mano destra.
Assolutamente.
Insomma, ecco. Tanto per usare una metafora.
Senti, Gabriella, io ho citato l'ultima cosa che in ordine cronologico tu hai fatto in scena, è stato 1/10, dico bene, no?
Sì, da 1 a 10.
Da 1 a 10, scusa, da Varzia alla Romana, esattamente. No? Io me lo, me lo ricordo, tra l'altro, quando c'era anche l'ottimo Massimo, oddio mi sfugge il nome,
Giuliani,
grandissimo Massimo Giuliani,
sì,
meraviglioso, grande doppiatore, tra l'altro, insomma,
sì.
E questa invece nella versione ultima c'era il Antonio Conte,
sì,
bravissimo, e anche Fabio Avaro,
bravissimo, sì. Certo,
quindi
sì,
comunque
sì,
il gruppo storico è rimasto, insomma.
Vincenzo De Luca non è il presidente della regione Campania.
Faceva lo psichiatra, insomma, giusto?
Sì, faceva lo psichiatra. E poi c'era la nostra cara Alessandra che faceva la signora Elite, quella
giusto.
All'ultimo, e che veniva giù il teatro quando la vedevano.
Senti, questo tra l'altro un testo che è andato benissimo, no? In tutte le versioni che l'avete proposto, pensate di riportarlo in auge oppure state lavorando su altre cose?
Guarda, Andrea, quello spettacolo ce l'hanno anche richiesto. Ah. Ce l'hanno richiesto, ce l'aveva chiesto anche il Vittoria la scorsa stagione. Sì. Quindi... Meno male, perché ci saremmo andati a rovinare, perché subito c'è stato il lockdown,
no?
Però è esatto, noi abbiamo fatto i conti, sai Andrea, purtroppo questo magari le persone non lo sanno, il pubblico non lo sa, però una compagnia, tu vedi, con 5 attori in scena, non sono solo i 5 attori,
no,
sono
certo.
I 5 attori, sono i contributi dei 5 attori,
e poi le scenografie,
poi c'è il tecnico, e poi c'è la sarta, e poi c'è la scenografia, certo, e poi c'è il trasporto, e poi i montaggi, cioè c'è tutto una serie di cose.
C'è un impegno economico non indifferente, naturalmente.
C'è un impegno economico proprio prima di cominciare molto grande, e quindi abbiamo valutato anche con i colleghi, con Antonio Conte, con Fabio Avaro, ne abbiamo proprio parlato e anche loro sono stati d'accordo, hanno detto no, forse è molto rischioso. E allora la Viviana Tognolo del Teatro Vittoria mi mise in cartellone con Roma Banco 24.
Esattamente, perché c'era appunto...
Che io già avevo fatto l'estate.
Sì.
Sì, in una
uno spazio
teatrale
dedicato a Roma, tra l'altro, perché c'era proprio un momento del cartellone del Vittoria dedicato a Roma.
Sì, esatto, e quella è proprio una pièce, insomma, proprio romana, una madre, una figlia in una periferia di oggi.
Per te è calata perfettamente?
Come?
Dico, per te è calata perfettamente.
Beh, io amo molto, guarda, io amo molto i personaggi, così, quelli che io incontro quando vado a fare la spesa, no?
Certo, la quotidianità.
La quotidianità, mi piace sentire quelli.
Sono quelli che ti ispira, è quella che ti ispira.
Sì, quelle storie lì, perché credo che siano storie nelle quali tutti si possono...
Che poi sono storie comuni, che però sono storie comuni se uno ci pensa, no? Però poi attraverso la lente, diciamo così, del teatro gli possiamo dare un valore diverso, insomma, no?
Certo, infatti, si parla di storie vere e anche storie, come dire, dolorose, perché poi la storia è agrodolce, però si ride molto, ad esempio.
Certo.
Si ride molto in questi scontri tra madre e figlia, una figlia tra l'altro adolescente, quindi con i problemi di tutti i ragazzi adolescenti, una madre da sola che ha cresciuto la figlia, ex prostituta, con tutti i problemi di una donna sola oggi che cade nelle mani degli strozzini. E quindi, sai, insomma, sono storie, anzi mi sembra che proprio adesso sia molto, molto, soprattutto parlando di usura, siano molto
sì, insomma, attuale, molto attuale.
Purtroppo, purtroppo sì.
E quindi, insomma, nel caso che...
Quindi speriamo nel caso in cui...
Di ripartire proprio con quello, con questo spettacolo.
Di ripartire con quello, sì, di ripartire con quello, sperando anche in quest'estate, Andrea.
Ah, certo, certo.
Che qualche spazio me l'ha chiesto e quindi... insomma io sarei felicissima di
sei già pronta quest'estate. Sei già pronta,
diciamo, siamo pronti perché stavamo per debuttare l'anno ad ottobre.
Beh, ma sicuramente proprio... se non succede nulla, voglio dire, se tutto, voglio dire, le vaccinazioni sì. proseguono sì, se sì. tutti siamo attenti, credo sì. che almeno durante la primavera avanzata e l'estate qualcosa si riuscirà a vedere. Gabriella,
io penso di sì, Andrea,
un po' come sì. l'anno scorso, cercando di essere un po' più attenti.
Un po' come l'anno scorso, bravo, cercando di essere un po' più attenti, e soprattutto quest'anno poi a settembre-ottobre immagino che la campagna vaccinale sarà
piuttosto avanzata, piuttosto avanzata,
ma insomma,
certo. Chiaro,
capito.
E quindi a quel punto le stagioni teatrali potranno riprendere.
E a quel punto io spero, insomma, ora non ho sentito colleghi che gestiscono teatri, ma insomma tutti stanno aspettando
beh,
questo.
Sì,
per
sì. Però io credo che già sì. si sta lavorando fondamentalmente
come
a
no?
quella prospettiva, Gabriella.
Sì,
perché
sì,
comunque, come tu sai,
lavorando.
Il teatro, insomma, non si può improvvisare una stagione dall'oggi al domani.
Eh no.
Gabriella, io ti ringrazio di cuore di questo tuo intervento.
Andrea, ma io ringrazio te perché mi hai ridato questa cosa del palcoscenico, perché per me tu sei il palcoscenico.
Vabbè, insomma, ci metto del mio, dai. Allora, speriamo
grazie.
Di vederci a teatro, naturalmente, un grande abbraccio. Saluto anche
grazie.
Stefano con grande piacere.
Grazie.
E naturalmente buon teatro, Gabriella.
Grazie Andrea, grazie e buon lavoro anche a te.
A prestissimo,
un abbraccio,
ciao.
Un saluto a tutti.
Ciao, grazie ciao. Gabriella. Ciao,
ciao,
ciao, ciao.
Ciao.
Bene, abbiamo parlato con Gabriella Silvestri e adesso velocemente ci sentiamo un pezzo che si chiama Learning to Fly, Tom Petty e The Heartbreakers.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I don't know
when I get there.
E questa era Learning to Fly di Tom Petty and the Heartbreakers, un bellissimo brano dal sapore West Coast. E adesso andiamo a parlare con l'ultimo ospite di questa 18ª puntata. Lui è un attore, regista, è arrivato all'alba dei suoi primi 40 anni. Una ne fa e 100 ne pensa, uno stacanovista del palcoscenico. Il detto meglio un avvocato in meno che un attore in più ha funzionato, visto che lui è rimasto folgorato sulla strada del teatro. I suoi mentori sono stati Michele La Ginestra, Mamadou Dioum e Massimiliano Bruno. Un curriculum che fa spavento, visto che le tante cose che ha portato in scena, sia come attore che come regista, cimentandosi con Molière, Chekhov, Queneau e Dario Fo, ma anche con Taxi a due piazze di Ray Cuney, se devo dire una bugia di La Grossa, e Letto Vale. Saluto e ringrazio Matteo Vacca. Buonasera Matteo!
Ciao Andrea, ciao a tutti gli ascoltatori.
Se come posso state? Dire il Matteo affamato.
Posso dire, hai fatto bene a dirlo, perché sono tornato adesso, sono andato a prendere i bambini a scuola e certo, non ho fatto in tempo ancora a preparare da mangiare. Ho detto però c'è un appuntamento a quest'ora.
Grazie.
E quindi,
grazie.
Rinviamo il pranzo.
Come stai Matteo?
Va tutto benissimo.
Bene, ti sento caricato a palla tutto, quindi.
Ma sì, dai, ci siamo riposati, no? È stato un anno di pausa, come dire, di vacanza, sì. Adesso pronti a ripartire, a programmare per l'anno prossimo.
E tu che cosa bolle nella pentola di Matteo?
Vabbè, allora innanzitutto dobbiamo recuperare
la stagione,
il tempo perso, quindi certo, dobbiamo recuperare quello che era già in programma per la stagione. Mm-hmm. E avevamo in cantiere al Teatro Tirso de Molina qua a Roma due appuntamenti che vengono appunto riprogrammati per la prossima stagione, uno a dicembre che è Bugie di Massimiliano Bruno, sì, una commedia che interpreto insieme con Morgana Giovannetti.
Come no?
E guarda, tra l'altro ti dovrebbe anche riguardare, anzi ti riguarda, perché siamo due conduttori radiofonici.
Bene.
E quindi è uno spettacolo particolare perché viene tutto ambientato all'interno di questo studio radiofonico alla vigilia.
E quindi devo venirlo a vedere questo spettacolo, assolutamente.
E certo, poi ci devi dire come ce la caviamo.
È bravo. E l'altro testo?
E l'altro invece sarà a fine stagione prossima, quindi parliamo praticamente tra un anno preciso, quindi aprile-maggio, sempre al Tirso, con Un matrimonio perfetto. E attenti adesso, questa è una commedia esilarante che comincia con una scena che la dice lunga. Si sveglia il futuro il marito si sveglia nel letto, trova una donna che non conosce.
Ecco. E già,
da lì.
Ecco, parte tutto da qui.
E poi
parte.
Facciamo una puntata.
E la tua parte di scena chi è?
Allora, siamo io e Marco Fiorini, i due uomini. Poi le donne invece sono Ketty Roselli, Claudia Ferri, Valeria Sandulli. Sta pieno di donne.
Pieno di donne, insomma. Vabbè, voi state voi poveri ragazzi in mezzo a questo gineceo.
Oh, però tra un Tirso e l'altro c'è di mezzo un Teatro 7.
E certo, da Michele, sì. Da Michele La Ginestra.
Da Michele andiamo a febbraio-marzo con Boing, che conoscerai sicuramente,
sì,
una commedia storica.
Molto divertente, molto divertente. Con un cast insomma di grande livello.
E lì abbiamo Federico Perrotta, abbiamo Maurizio Di Carmine, Ramona Gargano, Roberta Garcia.
Ramona Gargano, neo mamma, dobbiamo dirlo.
Neo mamma, bravo, io non sapevo se si potrà dire. Sì, si può dire.
Si può dire, dai, possiamo spoilerare, dai.
È vero, neo mamma. E infatti il cast è tutto, si contraddistingue solo se hai avuto almeno un figlio,
se no non potevi
ancora l'anno scorso non l'aveva fatto, e
quindi questa era la condizione sine qua non, praticamente.
Bravissimo. Mazza come parli bene a quest'ora, però
sì, nonostante la fame, voglio dire,
esatto. Quando c'è fame c'è fuori il latino.
Esattamente. Senti, allora questi sono i progetti, diciamo, nell'immediato futuro. Quello che io ti domando, tu come ti sei riposato? L'hai detto, ti sei riposato, ma non è stato un riposo, voglio dire, sterile, no Matteo? Perché comunque tu, io ho detto, una la fai, 100 ne pensi, quindi tu sei sempre...
Dobbiamo dire la verità?
Sì, diciamola.
Tutto è stato tranne che riposo, sti 12 mesi.
Appunto.
Quindi... Allora, primo, avere i bambini a casa è stato faticosissimo.
Impegnativo, eh? Come ti sei trovato in questa...
Allora, da un lato soprattutto l'anno scorso, quando c'è stata la prima parte del lockdown, quello tosto, devo dire, da un lato molto faticosa, ovviamente.
Immagino.
e dall'altra, grazie a loro, non eravamo angosciati dalle notizie e non avevamo tempo di stare appresso a, a, all'attualità, che effettivamente era molto pesante. Cioè, la
quindi seguivamo, hai fatto un po' da filtro, voglio dire, no? In questo senso.
Devo dire, di, devo dire che da un lato sono faticosi, ma dall'altro sono una grandezza proprio.
Certo, cioè un arricchimento comunque, voglio dire,
sì.
No?
E poi mi sono messo a scrivere tantissimo, ho scritto parecchio e ho progettato pure il 2022-23.
Ma addirittura? Allora vedi che l'introduzione era giusta, voglio dire.
Esatto, esatto.
Quindi insomma ci dovremmo sì, aspettare un, i prossimi due anni sono già tutti pieni, già tutti completi.
Se tutto va bene, i prossimi due anni sono tutti pieni e speriamo che però si archivi al più presto questa cosa della pandemia, che certo, la gente con entusiasmo ritorni in sala.
Ecco, questo è un po' il tema, un po', se vogliamo, il tema un po' delicato, no Matteo? Perché in realtà sì, c'è una remora psicologica se ci pensiamo al fatto di dover tornare in un ambiente chiuso, no?
Certo.
Ecco, tu come la pensi su questo punto di vista?
Guarda, io dico,
pensi
questo,
che la gente possa sconfiggere un po' anche queste paure? Eh?
Allora, io dico questo, sicuramente allora, quest'estate sicuramente ci sarà la possibilità, ma è quella comoda, di poter andare a vedere delle cose all'aperto, perché sicuramente fioriranno certo, tante situazioni interessanti, e invito tutti ad andare, perché dopo un anno e mezzo di pausa dal teatro, dallo spettacolo dal vivo in generale,
certo, certo, certo,
c'è necessità sia per chi lo fa che per chi lo segue, che poi chi lo segue lo fa in un certo senso, partecipa a farlo. Però capisco le remore per la prossima stagione, le paure di andare al chiuso, però
cioè, sono giustificate
però mi permetto di dire questo, sì, i teatri sono strasicuri, sono stati puliti come non mai negli anni precedenti, certo, avremo le
sono stati tutti adeguati a norma,
saremo distanziati. Allora certo, faccio una domanda: perché quando si può, io sono uno tra quelli che ci va ed, quindi non vedo l'ora che certo, si possa fare, perché si va a mangiare al ristorante, ci si abbassa la mascherina per mangiare e quindi lì si corre un minimo di rischio, e invece in teatro, dove la mascherina non la abbassi, il distanziamento è rispettato e tutto è sanificato, non ci si dovrebbe andare? Queste sono le grandi domande.
Le giuste osservazioni, insomma, perché poi qua deve prevalere il buon senso e la logica, no Matteo? Dovrebbe.
Io penso di sì.
Ecco,
io penso
voglio
di
dire,
sì,
è un po' più o meno come andare al supermercato, perché allora non dovremmo neanche andare al supermercato a fare la spesa.
Con un ulteriore vantaggio, che quando vai al supermercato inevitabilmente tocchi cose che sono
certo,
state toccate
certo,
e ti sconti, ti incontri con altre persone inevitabilmente. Lì invece c'hai il tuo posto, ben distanziato dagli altri, ti sei lavato, ti sei pulificato tutte le mani con le varie sostanze, cioè certo, la mascherina non la abbassi mai, ma allora che problema c'è? E in più te fai due risate, al massimo ridiamo dentro, una cosa intima.
No, tra l'altro credo che insomma farsi due risate è anche terapeutico, no? Voglio dire anche
assolutamente,
perché questo ci fa stare bene, insomma, anche per quello che riguarda anche, voglio dire, far fronte a eventuali malattie, insomma, no?
Questo è fondamentale. L'hanno capito anche i miei figli di 2 e 4 anni.
Ah, ecco, quindi insomma stanno. Beh, vabbè, quindi se l'hanno capito loro, non capisco perché poi chi dovrebbe poi decidere non lo capisca, caro Matteo, insomma, no?
Tra l'altro
voglio dire, mi pare che in Spagna stavo leggendo che i teatri sono già aperti, naturalmente
sì,
con tutto il raziocinio possibile, ovviamente, però stanno adottando questa linea, ovviamente, del contingentamento, di non superare certi limiti nella disponibilità dei posti, insomma, mi sembra
ti dico questo, sì, in realtà c'è da considerare pure il lato imprenditoriale dell'operazione, e quindi oggi siamo al 12 aprile, aprire per questa stagione sarebbe una follia e sarebbe anche molto poco rispetto
certo,
per chi ci lavora. A questo punto conviene rinviare tutto alla
prossima
stagione.
No, ma è chiaro, io so, naturalmente ne parlavo in prospettiva futura, è chiaro, non adesso,
esatto,
perché non avrebbe nessun senso programmare da qui a fine maggio una stagione, non ha proprio senso. Quindi
io mi auguro e auspico che dopo questa parentesi...
Io vedo che i teatri stiano già lavorando per programmare,
sì,
no? Immagino,
sì, vero,
insomma. Poi, come hai detto te, l'estate sicuramente ci darà una mano
certo,
nell'abbassare i contagi, ovviamente nella vaccinazione che sarà già piuttosto avanzata, insomma... quindi sono tutti poi misure, è chiaro, poi ci vuole anche il buon senso delle persone, comportarsi bene, no Matteo?
Beh, è logico, perché è chiaro che poi alla fine, per quanto criticate e criticabili tutte queste misure, che a volte quando fai una legge poi sembra tutto, tutto opinabile, sì. Anche assurdo a volte, no? Però la ratio che c'è dietro è semplicemente, esatto, evitare situazioni di grossi spostamenti, di grandi adunate, questo si capisce, quindi da questo si deve partire, è logico.
Certo.
E adattarci alla situazione.
Dal senso civico, partiamo dal senso civico.
Esatto.
Matteo, allora io ti lascio al tuo pranzo, naturalmente, perché sono le...
Posso solo aggiungere
Ma
una
certo,
cosa,
devi.
Nel meraviglioso cappello iniziale che hai fatto di presentazione della mia persona, vorrei aggiungere che uno tra i miei grandi, ed approfitto per ricordarlo, certo, anche se non ce n'è bisogno, uno dei miei più grandi maestri, e ho avuto la fortuna di lavorare anche con lui,
è stato Gigi Proietti, ovviamente. Io,
e vabbè, io vorrei ricordarlo a 5-6 mesi, sono 5 mesi e mezzo più o meno, certo, da quando ci ha salutato.
Benissimo.
E perché ci manca tantissimo a tutti.
Sì, è un vuoto incolmabile.
Assolutamente, e quindi volevo soltanto, ecco, ricordarlo e mandargli un saluto, un abbraccio.
E mi unisco al tuo, come anche tutti coloro che ci ascoltano. Matteo, io ti lascio alla tua famiglia, al tuo pranzo.
Grazie mille.
Ti abbraccio forte, spero di vederci a teatro e naturalmente buon teatro.
Sempre, a tutti.
Ciao Matteo, grazie.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao.
Grazie a te.
E allora abbiamo parlato con l'ultimo ospite, Matteo Vacca, Quarta Parete, Note di Teatro, Quarta Parete, il teatro in radio, lapsus freudiano, e adesso ci sentiamo l'ultimo brano di Simon & Garfunkel, un pezzo storico, Mrs. Robinson. Allora abbiamo ascoltato Mrs. Robinson, un pezzo celebre tratto dalla colonna sonora del Laureato, Quarta Parete, il teatro in radio, e siamo arrivati appunto alla fine di questa diciottesima puntata, e ci lasciamo come ormai nostra abitudine con una frase, con un aforisma sul teatro, e quella di quest'oggi fa così: Credo che in una grande città, o anche in una cittadina o in un paesino, un grande teatro sia il segno evidente della presenza di cultura. Firmato Sir Laurence Olivier. E allora vi ringrazio dell'ascolto, grazie a Claudio Bernabucci che mi ha assistito magicamente sempre al mixer. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre lunedì, quindi lunedì 19 aprile, sempre Radio Sonar e sempre Quarta Parete, il Teatro in Radio. Buona serata a tutti e buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Sonar.
Cambiato il tempo.